Astronauticast. Astronauticast, col fiatone. Stagione 11, episodio 20. Questa sera i Gremlins ci hanno inseguito fino alle 22 del 22 di febbraio 2018. Questo è Astronauticast, come dicevo, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. E con me questa sera, come non dicevo da molto tempo, c'è la squadra al completo. Con il solito ordine con cui li vedo qua, che comincio a pensare che non è più casuale, ma è lo stesso, c'è Veronica Raimondini da Verona.
Ciao a tutti da Veronica da Verona, ce l'abbiamo fatta anche questa sera ad arrivare.
Ce l'abbiamo fatta a farcela, grazie Vero per essere con noi. Ricky da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati, buon ascolto di puntata.
Proseguiamo con Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non ho pollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronautica su Twitter oppure usare una chat sulla diretta YouTube.
Il sempiterno Luigi Morielli torna a farci compagnia da quel di Carmagnola, da Ovest Ticino.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli, da quella, appunto, come dice bene Mike, da Ovest Ticino a Carmagnola.
E a bilanciare un complicato equilibrio di potenziometri, interfacce e input-output digitali analogiche c'è il Podcon Marco Zambianchi.
Che vi saluta, un saluto da Marco Zambianchi da Darmstadt, che si augura che accumulando piano piano le donazioni dei nostri ascoltatori potremo comprare un setup un filino più professionale che ci aiuterebbe un po' a predisporre la regia, ma non fa niente, sempre divertente, una buona serata a tutti.
Nel corso di questi 11 anni di podcast abbiamo avuto tecnologie ben meno professionali che funzionavano ben meglio, ma così erano anche altri tempi, c'era un altro tipo di tempo a disposizione per curare l'orticello di casa. No,
c'erano le mezze stagioni.
È vero, c'erano le mezze stagioni una volta e anche i potenziometri non si muovevano misteriosamente tra una puntata e l'altra.
E c'erano le fan di Paolo che lo aspettavano sotto l'ingresso di casa tua.
Esatto, sotto gli Astronautica Studios di Milano.
C'era anche il programma Apollo, la volontà politica, c'erano tante altre cose in passato.
ma non c'era la Space Economy.
C'era la Space Economy, esatto.
Allora, che cosa ci aspetta questa settimana? Ci aspetta una settimana non troppo attiva, c'è stato un lancio di SpaceX oggi, giusto perché non si può non dirlo. C'è una notizia un po' preoccupante da Marte, ma niente di inusuale per missioni antiche, e poi, insomma, ci sono state un po' di discussioni su forumastronautico.it, una settimana relativamente tranquilla, no? Direi che non ci si può lamentare, c'è ancora ovviamente lo strascico delle discussioni del Falcon Heavy, sicuramente se avete frequentato forumastronautico.it avrete notato che si parla, no, non è vero che si parla solo di quello, nei topic in cui si dovrebbe parlare di quello si parla di tutt'altro e poi ci sono altri topic in cui si parla di tutt'altro, è un momento abbastanza vivo. Per forumastronautico.it. Ma dicevo di Marte che c'è stato un piccolo safe mode per Mr. O.
Sì, il 15 febbraio del 2018 la sonda Mars Reconnaissance Orbiter in orbita intorno al pianeta Marte è andata in safe mode, cioè è andata in quella modalità di protezione in cui sospende tutte le attività scientifiche e ingegneristiche il veicolo e rimane in comunicazione con la Terra in attesa di ulteriori istruzioni e accertamenti. I computer di bordo hanno rivelato che la tensione delle due batterie di bordo era scesa a valori al di sotto della media, valori non normali, e quindi ha dato origine a questo safe mode, a questa modalità di protezione. Non solo quindi Mars Reconnaissance Orbiter ha interrotto le consuete osservazioni scientifiche del pianeta Marte dall'orbita, ma ha anche interrotto le attività ingegneristiche, cioè le attività di rinvio delle comunicazioni di intermediario per le telecomunicazioni radio con la Terra dei rover attualmente sulla superficie di Marte, quindi Curiosity e Opportunity. Sono iniziate le analisi, le indagini, e se non ci saranno ulteriori problemi, perché nel frattempo la tensione era tornata a valori normali, la sonda potrebbe riattivare le sue attività consuete, iniziando proprio da questo ruolo di ponte radio con i rover già tra meno di una settimana. Ci sono due batterie che hanno creato questo problema sulla sonda, quindi le batterie che hanno creato questo problema sulla sonda sono quelle che servono per dare al veicolo l'alimentazione elettrica nei momenti in cui si trova nel cono d'ombra di Marte, perché la sonda Mars Reconnaissance Orbiter si trova in un'orbita che ha un periastro a 250 km e un apoastro a 316 km ed è disposta in modo tale che si trova periodicamente nel cono d'ombra del pianeta Marte. Durante questi periodi di alcune decine di minuti ogni qualche orbita, in cui non è disponibile la luce solare diretta per alimentare i pannelli solari, vengono utilizzate appunto queste batterie il cui livello di tensione è diminuito, dando origine al safe mode. Mars Reconnaissance Orbiter è in orbita intorno al pianeta Marte dal 2006 e ha avuto già altri episodi di questo tipo, cioè altri safe mode, ma causati da cose diverse, nel 2009 e nel 2010. I tecnici del JPL stanno verificando il comportamento della sonda, che attualmente non sta svolgendo queste attività scientifiche e ingegneristiche, in questa modalità di autoprotezione in cui si è messa, in cui si è disposta. È un periodo importante per questa sonda, non solo per la produttività scientifica del suo corredo di strumenti. Ricordiamo per esempio che dispone di sistemi di ripresa fotografica che consentono di fotografare oggetti fino a mezzo metro di diametro, ma anche per il suo ruolo proprio di ponte radio, ne parlavo prima, con i rover sulla superficie di Marte. Un ruolo che sarà ancora più importante fra qualche anno, quando atterrerà un ulteriore rover della NASA, del JPL, la missione Mars 2020, il cui lancio è ancora in programma e che dovrebbe atterrare su Marte nel 2020. Quindi c'è un po' di apprensione non soltanto per questo episodio contingente, quello che riguarda la tensione delle batterie, ma lo stato generale della sonda, che dovrà continuare a svolgere questo ruolo essenziale, quindi per garantire la trasmissione della mole di dati che produrrà questo rover. Sebbene la sonda disponga ancora di propellente per operazioni per un'altra dozzina di anni almeno, bisogna verificare lo stato di salute degli altri sistemi di bordo. Vedremo quindi come si evolverà questo contrattempo e se avrà ripercussioni sul futuro della sonda.
È interessante, Paolo, questo problema. È un problema causato alle batterie, giusto?
Sì.
Dicevi. Perché proprio a inizio di febbraio MRO è stato settato, sono stati fatti un paio di settaggi diversi proprio per dargli modo in futuro di poter supportare sia la missione InSight, che parte adesso a maggio, che appunto Mars 2020, e uno dei due settaggi modificati è stato proprio nelle batterie, è stato inizio di febbraio. Praticamente il team di ingegneri ha ricostruito un settaggio, non so in che modo, poi magari mi aiuterete voi a cercare di capire, in maniera che le batterie possano mantenere più di una carica. così da limitare il loro lavoro, insomma, perché quando passa nell'ombra, di Marte rispetto al Sole, appunto, queste batterie vanno, devono lavorare di più. Quindi, da una parte hanno cercato di fare in modo che queste batterie mantengano più carica del solito, e dall'altra stanno cercando di modificare leggermente l'orbita in maniera da farlo rimanere nel cono d'ombra il meno possibile. Come possono riuscire a fare questo lavoro?
La seconda parte, quella di minimizzare le eclissi, fondamentalmente vengono chiamate così, credo che sia possibile con una serie di piccole manovre per cambiare la posizione del piano orbitale per quanto possibile, mettendolo sostanzialmente la sonda in qualcosa di più simile a una orbita eliosincrona, o qualcosa che in generale comunque minimizzi il passaggio nel cono d'ombra di Marte.
La permanenza nel cono d'ombra. E dicevamo infatti che non manca il propellente sulla sonda, quindi non dovrebbe essere un problema fare queste manovre.
E se pensi all'ISS, che ogni tanto si ritrova in quegli stati di beta elevato e si praticamente non ha mai un tramonto orbitale, è possibile probabilmente ricercare quella condizione e in un'orbita tale che la precessione dell'orbita gli permetta di mantenerla. Ovviamente non penso che sia possibile mantenerlo sempre in illuminato, ci saranno anche delle questioni di equilibrio termico da tenere in considerazione, però è possibile. Quanto l'altra cosa, ho visto poi anche l'articolo a cui ti riferisci tu, vero, che diceva aumentare, raddoppiare la carica, ma non era ben chiaro esattamente cosa volessero fare. Mi viene da pensare che potrebbe essere una cosa del genere. Dopo ormai 10 anni intorno a Marte, hanno caratterizzato molto bene qual è il fabbisogno energetico della sonda in questa tipo di orbita, con questo tipo di eclissi, e magari hanno deciso: ok, possiamo bloccare il caricamento delle batterie a un livello più basso in modo da estenderne la vita. Dipende dalla tecnologia delle batterie, però è possibile. Se ci pensate, lo fanno anche alcuni dispositivi elettronici, dove la batteria non si carica al massimo volontariamente per avere poi un certo gioco nel momento in cui la batteria degrada per poter garantire la stessa durata, e magari è stata sovradimensionata, e questo è uno dei modi in cui la estendono. Però è una pura ipotesi, non lo so, la mia macchina fa così, la mia ibrida.
So che per esempio Opportunity adesso è 14 anni che su Marte, fra l'altro, ha superato il 5000° Sol, quindi anche questo è un record non indifferente per quanto riguarda una sonda. Un rover a questo punto, però so che ultimamente ci sono stati degli eventi di pulizia dei pannelli solari, e a tutti gli effetti Opportunity riuscirà adesso in questo periodo a lavorare anche di notte, perché le batterie riescono a recarsi molto di più perché c'è un surplus di energia durante il giorno, e potranno fare anche degli esperimenti notturni. Questa è una cosa che è anche notevole da considerare, perché appunto Opportunity, nato per 90 giorni di missione, è una sonda orbitale come Reconnaissance Orbiter, e ovviamente era già pensato per durare alcuni anni. In questo caso era previsto 90 giorni, direi che siamo proprio fuori da ogni garanzia possibile delle batterie, però in effetti così dice il sito, quello ufficiale con le informazioni, che ricomincerà a fare anche scienza notturna proprio per questo motivo qua. Quindi direi che a tutti gli effetti le batterie che vengono utilizzate su queste sonde, questi apparecchi che sono estremamente selezionate, riescono a reggere cose impossibili per batterie normali, che cui possiamo pensare noi normalmente. Sì, il parallelo con la batteria della tua macchina può aver senso, però siamo in condizioni direi leggermente diverse. Penso che loro comunque le abbiano considerato nel momento in cui hanno inventato questo tipo di batterie. Non so dirti che tecnologia usino, perché non ho mai approfondito questo discorso, che in effetti sarebbe abbastanza interessante da approfondire.
Allora, quello che io posso condividere dall'esperienza che ho avuto su Integral XMM, che sono due delle missioni più, come dire, senior di ESA, è che le batterie da una parte devono essere robuste come design, e va bene, ma dall'altra che il flight control team può fare molto per prevenire problemi alle batterie. E quello che si fa, per esempio, è tenere sotto controllo i livelli di carica e scarica quando si fanno le eclissi, si raccolgono dati quando si attraversa il periodo delle eclissi, in cui di fatto il satellite è completamente alimentato a batterie, e poi si fa una politica di reconditioning delle batterie ogni 2 anni circa, in cui in periodi in cui non sono necessarie, in condizioni di assoluta sicurezza, una per volta si scaricano le batterie di bordo completamente e si effettua una lenta ricarica, cioè attraverso dei dispositivi che sono i battery recharge regulators è possibile controllare in maniera molto fine come si vanno a ricaricare le batterie, e quindi si minimizza le situazioni di stress. Questa è un po' la manutenzione che viene fatta. Tenete conto che XMM, lanciato nel 1999, ancora sta utilizzando senza grossi problemi e con una perdita di capacità che è, come dire, pienamente compatibile con le più rose delle previsioni del costruttore, continua a usare le batterie senza grossi problemi, senza avarie. Adesso tocco ferro, perché, per carità, ma fino a qualche settimana fa, in cui XMM attraversava il suo periodo di eclisse, hanno funzionato correttamente. A questo proposito, per i più curiosi tra i nostri ascoltatori, vi rimando a un articolo, a un estratto di un articolo apparso sull'ESA Bulletin, che racconta nel dettaglio come è stato realizzato il sistema energetico, l'Electrical Power System di XMM, con tanto di schemi elettrici e spiegazioni di come l'insieme pannelli solari e batterie vengono utilizzati per portare sul bus del satellite 28 volt regolati. E quindi a bordo dei satelliti è normale che ci sia un meccanismo che è in grado di fondere, di utilizzare entrambe queste sorgenti e di mantenere il bus interno dello spacecraft perfettamente regolato.
Quindi questo potrebbe essere potrebbe essere un modo. Mi chiedevo perché mi sembrava strano che da terra il team riuscisse a controllare in questa maniera, insomma, le batterie.
C'è un controllo pieno e molto raffinato. Non conosco il MRO, però è sicuramente più giovane di XMM, quindi teoricamente ha della tecnologia ancora migliore per il controllo della carica delle batterie.
Poi sempre.
E naturalmente metterò il link nelle note dell'episodio. Quando dico rimando i nostri ascoltatori, è perché nelle note dell'episodio troverete il link a questo documento.
Sempre in merito alle modifiche che sono state fatte da terra su MRO, ce n'è stata un'altra molto, molto interessante, e riguarda il controllo attitudinale del Mars Reconnaissance Orbiter. Lui di solito si affidava sempre ai giroscopi e agli acceleratori, ma dato che appunto ha parecchi anni, inizia appunto ad essere una missione vecchiotta, a dicembre del 2017 è stata inviata da terra alla spacecraft una patch che lo fa affidare a degli star tracker anziché ai giroscopi e agli acceleratori, e infatti a inizio febbraio ha completato uno dei test di mantenimento dell'orientamento basandosi sulla navigazione stellare grazie agli star tracker. E i giroscopi saranno comunque utilizzati, perché non sono da buttare via, però solamente in situazioni tipo safe mode o in situazioni critiche, ecco. Però in futuro si affiderà agli star tracker.
Chiedo a Marco, in questo caso, che ha più esperienza di missioni con un sistema di puntamento di questo tipo di sofisticatezza, non è il mio caso, gli star tracker hanno un costo energetico più alto dei giroscopi, per questo è il motivo per cui non sono usati sempre in questo caso, perché mi verrebbe da pensare che sono migliori rispetto a una unità inerziale, e che sarebbe lo standard, invece in questo caso sembra l'opposto, si torna a usare quelli, però normalmente si usava l'altro.
Non so dirti esattamente qual è il consumo in corrente di questi apparati e farne una comparazione. Quello che ti posso dire è che normalmente gli star tracker sono utilizzati per il controllo fine dell'assetto, cosa che praticamente interessa molto poco quando si è in safe mode. E se vuoi prendo questo assist, Mike, per spendere due minuti e raccontare un po' ai nostri ascoltatori esattamente perché esiste questa modalità di operazioni del satellite, perché è stato inventato il safe mode e come normalmente viene implementato. Il safe mode è una modalità di funzionamento minima dove il satellite pensa a una sola cosa, la sua sopravvivenza. È una modalità in cui si entra in funzione di una grossa anomalia che viene captata dai sistemi di bordo che sono a sorvegliare le funzioni interne del satellite. Quindi in safe mode si entra per esempio quando avviene un guasto hardware, oppure, visto che stiamo parlando di energia solare, quando per qualsiasi motivo avviene una perdita considerevole di energia da parte dei pannelli solari in un momento in cui non è prevista. Per esempio XMM Integral vengono informati al computer di bordo, viene detto guarda che tra poco perderai input energetico dai pannelli solari, non ti preoccupare, non andare in safe mode perché siamo in eclisse. Ovviamente non gli viene spiegato a parole, c'è il modo di programmare il computer di gestione del safe mode di bordo. Su satelliti diciamo così attempati come XMM Integral c'è una vera e propria unità hardware, quindi un computer fisicamente separato che si occupa di gestire sia i criteri da non violare, altrimenti si va in safe mode, sia di gestire lo spacecraft, l'assetto, quindi l'attitudine, l'assetto dello spacecraft durante il safe mode. E normalmente si cerca di utilizzare anche dei sensori e degli attuatori diversi da quelle delle modalità nominali. D'altra parte, se ci pensate, eravate in modalità nominale quando siete entrati in safe mode, sarebbe un po' un controsenso continuare a usare queste come posso dire, questi attuatori e questi sensori che poi magari sono stati coinvolti nelle circostanze che vi hanno portato al momento di crisi. Quindi se c'è un sistema B normalmente, quindi, anzi fatemelo riformulare in questo modo: se durante le operazioni normali usiamo il sistema A di Star Tracker, il sistema A di giroscopi, il sistema A di attuatori, quindi potrebbero essere i razzetti di controllo o le ruote di reazione, ecco, durante il safe mode di solito si va a inizializzare lo spacecraft da capo utilizzando però tutti gli strumenti e tutti gli apparati in ridondanza, abbandonando completamente il lato A e si va completamente sul lato B. E poi in questo modo si dà tempo al flight control team a terra di analizzare qual è stata la sorgente del guasto e rimettere in uso tramite appositi comandi le unità principali uscendo dal safe mode. Poi un altro motivo di non utilizzare gli star tracker è che non ci interessa il puntamento fine. Il safe mode, occupandosi solo della sopravvivenza del satellite, viene attuato con i sensori più semplici, a volte addirittura passivi, come i sun sensors, che sono di fatto delle celle solari, delle piccole celle solari che trasmettono un debole voltaggio in modo tensione, non dovrei usare la parola voltaggio, per semplicemente segnalare la presenza del sole. Sono sparse in alcuni punti strategici dello spacecraft in modo tale da sapere che tra i pannelli solari del satellite e il sole c'è un angolo di 90 gradi che è il più efficiente. Insomma, il satellite in modalità di sicurezza normalmente si ferma tutto quello che stava facendo, spegne qualsiasi carico non essenziale, quindi gli strumenti scientifici in genere vengono messi in una modalità a basso consumo o spenti, e i sistemi di razzetti, thrusters di bordo vengono attivati per minimizzare l'angolo tra il sole e i pannelli solari, quindi si cerca di avere un angolo perpendicolare, la migliore illuminazione possibile. Nei satelliti di qualche tempo fa questo veniva fatto con regole abbastanza rigide, addirittura nel caso di Integral XMM nemmeno software, erano codificati in una scheda hardware questi criteri in modo tale che non si potessero verificare bug. Un software si può bloccare, il computer che lo esegue si può bloccare, ma una scheda direttamente in hardware che esegue un programma è solo quello, o è rotta dall'inizio oppure normalmente non si blocca. E quindi erano fisicamente implementate queste modalità di sicurezza. Su Gaia, per esempio, che è un esempio di satelliti molto più moderni, lanciato nel 2013, esiste un solo computer di bordo che viene riconfigurato da un software molto potente, il Central Software, che lo trasforma da unità che gestisce le operazioni nominali a unità che gestisce il software di Safe Mode, e non si limita semplicemente a cercare questo angolo di 90 gradi col sole immediatamente, ma prova a fare una risoluzione del problema e derivante anche da una capacità di autodiagnosi. Quindi a terra si stabiliscono una serie di vincoli che non si possono superare e si insegna tramite software al satellite a fare ciò che fino a 10-15 anni fa erano fior di ingegneri a terra a mettere in atto, cioè la diagnosi e lo switch all'unità di backup non completa, ma magari solo all'unità di backup trovata faulty, quindi trovata difettosa in questa fase di diagnostica, e tutto questo senza interrompere, se non assolutamente necessario, le operazioni di raccolta dei dati scientifici. Anche per questo nelle spacecraft più moderni non c'è un solo safe mode, ma ci sono safe mode a vari livelli, diciamo proprio per prevenire la perdita di dato scientifico e a volte anche lo stravolgimento dell'equilibrio termico di un satellite. Ci sono strumenti a bordo molto sensibili: spegnere un transponder, spegnere il payload scientifico, cambiare l'angolo rispetto al sole dello spacecraft, fa cambiare le temperature e con questo anche la qualità del dato scientifico raccolto. Avvengono delle vibrazioni, per esempio a bordo di XMM Integral si spengono le ruote di reazione, si accendono i thrusters per compensare, quindi il satellite vibra molto e sarebbe impossibile raccogliere dati scientifici in quel momento. Quindi davvero una vera e propria riconfigurazione completa del satellite, resa un pochino meno drastica nei satelliti più moderni grazie a safe mode più modulari, più calibrati. È un discorso un po' lungo che spero vi abbia incuriosito. Ho visto peraltro che su Wikipedia, soprattutto nella sua edizione inglese, esiste una bella pagina che spiega in maniera generica ma accurata le caratteristiche dei safe mode, e vale la pena magari dargli un'occhiata e vedere un po' come nel mondo moderno delle operazioni si gestiscono queste situazioni spiacevoli ma che capitano, e come dicono molti dei miei colleghi si chiamano safe perché è lo stato più sicuro in cui uno spacecraft si può trovare a godersi il sole e rimanere lì a sopravvivere finché da terra non viene risolto il problema e non viene piano piano comandato di nuovo nella sua configurazione nominale.
No, la parte più interessante è proprio che c'è una reazione a bordo, c'è un tentativo di mettersi in una situazione safe o di risolvere addirittura il guasto passando a un'altra unità, ed è qualcosa che non si poteva fare una volta. Adesso si ha la possibilità di trasferire parte dell'intelligenza che, come dicevi tu, una volta era dedicata era relegata al team, e quindi magari alla capacità di avere un contatto in corso e di rilevare il problema e correggerlo. Invece con questa autonomia magari sia durante un periodo di non contatto con il satellite si può arrivare poi al contatto scoprendo che qualcosa è successo nel periodo non collegato, ma che il satellite è in buono stato, e si può passare poi alla fase di indagine e di ulteriore recovery se si è in uno stato safe. Ma nel frattempo il satellite ha già fatto quello che doveva fare per mettersi al sicuro.
Infatti poi io parlo sempre di produzione di dati scientifici, è una deformazione professionale, ma se lo ritrasportiamo questo in un settore commerciale dove per esempio il vostro satellite di telecomunicazioni è la vostra sorgente di reddito, se il satellite dovesse perdere l'orientamento, diciamo, operativo per rivolgersi verso il sole, automaticamente ci sarebbero milioni di persone lasciate senza segnale. Quindi da una parte c'è la necessità di mettere il satellite al sicuro, dall'altra c'è la necessità di erogare un servizio, quindi minimizzare le perdite operative, e questo è un altro importante driver per questa tecnologia che ha un nome, si chiama FDIR, Failure Isolation Detection and Recovery, cioè questa intelligenza di self di autodiagnosi e di autocura dei satelliti più moderni.
Già, quindi una di quelle cose che forse capitava di più una volta, mi ricordo più spesso di vedere, di leggere, di aver letto di safe mode su varie sonde, specialmente quelle attorno a Marte. Odyssey, se non sbaglio, aveva
capita aveva un quando sacco... non te lo aspetti, capita.
Odyssey, se non sbaglio, aveva, ma sorry, sì, aveva un sacco di safe mode che adesso è ancora operativa. Magari col tempo poi anche il flight control team si impara a capire il comportamento di un sistema nello spazio che innanzitutto evolve nel tempo perché per il degrado di alcuni strumenti, ma anche semplicemente non so, magari espone dei difetti o delle caratteristiche di design che non sono perfettamente adatte all'ambiente in cui è.
Non è per parlare male di Mars Reconnaissance Orbiter, ma per completare il quadro del suo stato dopo tanti anni di operazioni intorno al pianeta Marte, i tecnici del JPL stanno anche valutando un leggero degrado delle sue capacità di ripresa fotografica, una specie di così di annebbiamento dei sistemi di ripresa fotografica. Un po' le immagini sono meno nitide del solito, delle sue capacità normali.
Immagino che ci saranno un numero crescente di pixel bruciati del CCD, perché lo vediamo anche solo sugli Star Tracker, per esempio. Via via che stanno nello spazio abbiamo delle false stelle, dei puntini luminosi sullo Star Tracker che non sono altro che pixel bruciati. Ma anche, ricordo, avevamo discusso varie volte con Riccardo la qualità scarsa delle immagini che arrivavano dalla ISS, perché c'erano degli apparati fotografici a bordo che di fatto erano pieni di puntini bianchi o di stelline inesistenti a forza di stare nello spazio e essere colpiti da protoni o da particelle cariche che vanno a bruciare il singolo pixel.
Vabbè, però come per Mars Odyssey non so quanta scienza facciano con Mars Odyssey al giorno d'oggi, ma è ancora utile come relay per le altre missioni, per quelle sulla superficie o per altre missioni marziane. E come diceva Vero all'inizio, uno dei motivi per cui si vuole prolungare la vita al massimo di MRO è anche, non è soltanto la scienza, ma anche questo servizio che viene fornito da praticamente ogni missione marziana.
Anzi, a proposito, ricordiamo che i colleghi di ExoMars hanno completato la manovra di aerobraking, l'ultimissima manovra, proprio ieri, e sono usciti da un lungo periodo in cui hanno abbassato la quota dell'orbita semplicemente utilizzando l'atmosfera di Marte come freno e i pannelli solari. E quindi a questo punto sono pronti per la produzione scientifica, ma anche per integrare questa rete di satelliti relay, perché uno dei compiti di ExoMars TGO, oltre alla sua produzione scientifica, è di fare da relay ad altri ai rover sul suolo.
Beh, allora, visto che stiamo parlando di robot che vanno o sono su Marte, integro solamente con il fatto che InSight e lander che partirà il 5 maggio ha aperto le ali per la sua ultima volta in un laboratorio qui a terra, nel senso che sono stati fatti i test sui suoi pannelli solari e questo è stato l'ultimo test qui a terra, quindi l'ultima volta che l'abbiamo visto con i pannelli aperti. La prossima volta sarà su Marte, quindi è in fase avanzata.
Sì, questa sera poi questo pomeriggio c'è stato un lancio di SpaceX di cui parliamo ogni singola puntata, quindi non entriamo nel dettaglio, ma
lo metto già nei tag, guarda.
Sì, ormai
SpaceX, Elon Musk,
potremmo averlo come precompilato. Di bello, di interessante in questo pomeriggio ci sarebbe stato il recupero del fairing che era previsto per la prima volta in questo lancio, non è andato a buon fine. Non abbiamo ancora un articolo a cui rimandarvi su Astronaut News, ma negli altri siti di informazione di news in inglese si trova molto. Quello che ho appena visto, che non avevo ancora visto nel pomeriggio, era, a parte l'immagine della Mr. Steven, della barca che aveva il compito di catturare al volo il fairing, è arrivata anche una foto del fairing che galleggia, perché non è stato catturato al volo. Se non sbaglio, Musk ha scritto di un centinaio di metri di errore.
Sì, lui ha per chi ancora non sapesse come funziona questa cosa qui, la barca l'abbiamo vista prima, è una barca con una grossa rete per prendere al volo il fairing, che ovviamente non è che cade in caduta libera, ma dispiega un paracadute rettangolare, insomma, di quelli fatti con profilo ad ala, esatto, che sono hanno capacità direzionale molto maggiore che un semplice paracadute a calotte, quindi si tratta solo di cercare di manovrare come un paracadute a sail il fairing mentre cade e cercare di centrare la nave. Musk dice probabilmente servirà anche un paracadute un po' più grande proprio per così, insomma, rallentare un po' di più la caduta, avere qualche chance in più di manovra. Comunque dai, un centinaio di metri è un buon risultato. E comunque siamo alle fasi preliminari, anche SpaceX dovrà capire se questo tipo di recupero sia vantaggioso oppure no. Comunque sempre molto mi piace questa loro così estrosità per cercare di riuscire a riciclare all'osso tutto il riciclabile.
Il Falcon 9 potremmo come fare il maiale.
Una esatto. Colletta per comprare a Elon Musk un social network un po' più decente su cui postare foto che non siano dei francobolli come queste che ha postato del Ferri.
Ma Instagram è il social del momento, quindi mi spiace.
Ah beh, però...
sì, è così.
Oltre ad essere per forza quadrate, se non sbaglio, no? Su Instagram.
Sì, sì, sì. Cioè, le puoi mettere rettangolare, però sono croppate. Beh, quindi c'hai le bande...
Sì, di fatto è un peschereccio che pesca dall'aria invece che pescare in mare.
Infatti la prima volta ho pensato che fosse per il recupero del fairing una volta che è lì che galleggia, invece no, poi ho capito che doveva proprio cadersi dentro. Immagino, avevamo anche avuto questa discussione nel nostro gruppo, che la capacità di manovra con questo parasail magari saranno limitate, ma se adesso hanno avuto il primo volo in cui si aspettavano di trovarlo in un punto e è arrivato in un altro punto, sono pronto a scommettere che nel prossimo lancio il modello sarà il modello di comportamento del fairing in caduta sarà perfezionato, e se la prossima volta non è un centro sono 30 metri e i marinai che si spaventano, e poi la prossima è un
magari sarà utilizzabile la nave anche come paranza per la tonnara, non so, tra un recupero e l'altro.
Marinai che si spaventano,
ma è completamente robotica, vero?
Non lo so, non penso, sai. Guarda, ha una specie di plancia, di ponte con le finestre.
Ma quella stessa plancia che il prossimo volo vedremo con un ferry impiantato dentro.
con i marinai che... curse like a sailor? Come si dice in italiano? Vabbè. Pensavo che mi raccogliesse questo inglesismo.
Imprecare come scaricatore di
imprecare come un marinaio.
Perfetto. Ok, non mi sembra neanche di vedere una persona in piedi, no, ma forse non ho il concetto di scala, quindi quello lì è probabilmente un palo alto 4 metri che mi sembra una persona. vabbè, comunque niente di sconvolgente è successo oggi nella costa ovest degli Stati Uniti. Però staremo a vedere nella prossima. Questo lancio, tra l'altro, non era neanche un lancio con recupero del primo stadio, perché si trattava già di un primo stadio riutilizzato, che di quelli che non si riutilizzano più di una volta, no? Ce ne sono ancora in cantina che vanno riutilizzati
credo
una volta sola.
Credo fosse l'ultimo questo,
Ok.
Del block 3?
Era un block
3. Sì, dovrei andare a controllare comunque...
Perché ricordiamo che è vero, c'ha l'agendina con tutti i numeri seriali e, come dico sempre io, vita, morte, miracoli dei booster del Falcon 9.
E d'ora in avanti ce l'avrà anche dei fairing.
Mamma mia, oddio, è vero, hai ragione, adesso devo iniziare a farla.
Ma è la distinta sì, base prendere... di ogni Falcon 9.
Il numero seriale. Ma invece questo lancio qui, che è passato un po' sottotono come lancio, cioè ha fatto molto più rumore il fatto del recupero del fairing che il lancio, aveva a bordo, oltre al satellite Paz, spagnolo, aveva a bordo due satelliti della costellazione Starlink di SpaceX, che è una costellazione, adesso io non ho studiato nel dettaglio, sto andando a memoria, ma è una costellazione la connessione internet, che prevede di avere un 12.000 satelliti in orbita, una cosa del genere?
Non mi ricordo.
Qualche migliaio, fosse... se non ricordo infatti. Male, le stime erano di 4.000 quando ne parlavamo sul forum.
Sì, sì. Io ricordo anche 11.000 e passa satelliti in orbita.
Ci sono progetti simili, c'era anche quello di quell'azienda americana... Che aveva una partnership con Airbus, di cui in questo momento mi sfugge il nome.
Sì, OneWeb.
OneWeb, esatto. E anche lì eravamo nell'ordine delle migliaia. Mi sembra 900 con la costellazione che dovrebbe funzionare con 600, giusto per avere quel 300 satelliti di margine. Una roba di questo genere.
Ma questo sono così tanti perché andando ad orbitare in orbita bassa per poter essere ricevuti, ma anche la trasmissione che arriva al satellite, quindi l'orbita bassa, viaggiano più velocemente, quindi per riempire l'orizzonte ce ne vogliono di più.
Sì,
giusto? È corretto? Numero,
sì, tutte quelle caratteristiche lì ovviamente vanno a comporre il numero. E anche il fatto che sia in orbita così bassa è anche perché suppongo che li vogliono che abbiano una vita relativamente breve, specialmente se si guastano, perché sono veramente tanti, e tenerli in orbita per anni e anni sarebbe impensabile, mentre invece con un'orbita di quella un'orbita molto bassa, anche in caso di fallimento totale rientrerebbero in atmosfera relativamente in tempi relativamente brevi, liberando lo spazio, insomma. Non so cosa vedremo di questa cosa, immagino che siano l'equivalente di test interni, come anni e anni fa si erano fatti dei Galileo di test, che non sono parte della costellazione, ma che erano stati utilizzati unicamente per validare il segnale e per occupare le frequenze. Era una cosa interna che non ha nulla a che vedere con, che non è un servizio iniziale, non vedremo alcun tipo di esempio di utilizzo di questi satelliti, semplicemente verranno utilizzati internamente da SpaceX per validare il loro design. Però sappiamo che SpaceX è abbastanza seria in questa direzione, hanno una richiesta con la FCC, che è l'equivalente dell'autorità delle telecomunicazioni americana, per avere l'utilizzo delle frequenze, per avere l'abilitazione a fornire un servizio di questo genere. Credo che sia ancora iniziale, ma si va in quella direzione lì. E ok, per il resto non abbiamo parlato del payload, ma non volevamo fare un intero segmento sul lancio di oggi, però il payload principale, questo satellite PAS, è un satellite per la Spagna, e si tratta di un satellite radar, è una copia quasi precisa di un satellite che è in gestione al GISOC qua vicino a Monaco, che è per il governo tedesco e per ESA.
Come tutti i satelliti di questo tipo, è stato posto in un'orbita polare san sincrona, in modo che possa fotografare tutti i punti della Terra alla stessa ora del giorno. E
beh, sì, essendo radar, non so se l'ora del giorno fa la differenza, però
beh, sì, comunque...
per lo scheduling delle osservazioni sicuramente è utile. Credo che sia il classico satellite militare civile, come i nostri Cosmos SkyMed, come queste cose qua.
Insomma, esattamente.
Probabilmente militare,
parzialmente militare. E questo è quanto per questa settimana qua. In realtà di cose ovviamente se ne trovano a cercare, ci sono sempre piccole notizie, vi invitiamo, se interessati, a discuterne con noi su forumastronautico.it. Se trovate qualcosa di cui avete domande, o per cui semplicemente pensate che sia molto cool e volete condividerla con qualcuno che parla la stessa lingua, per la stessa lingua intendo l'italiano e lo spaziese, fate un salto su forumastronautico.it.
Sì. E per quanto riguarda le notizie che abbiamo detto oggi, quella che ha presentato Paolo la trovate su Astronauti News, l'ha scritta, arrivo subito, Giuseppe Corleo, quindi le potete trovare lì. Mentre per quello che accennava Luigi, cioè che Opportunity ha compiuto 5.000 giorni marziani, lo trovate sempre su Astronaut News, su un articolo di Massimo Orgiazzi, in cui potete vedere anche un selfie di Opportunity, che è una cosa inusuale perché il braccio robotico di Opportunity non era progettato in partenza come quello di Curiosity per potersi fare dei selfie super fighi come quelli che fa Curiosity, ma hanno usato la piccola telecamera che c'è sul braccio robotico, Microscopic Imager, se hanno fatto qualche scatto, infatti se vedete anche lo stitching, come sono state attaccate l'una all'altra questi frame, è un po' tutto distorto, un po' tutto sfocato, però almeno si può, ecco, grazie, si può vedere una prospettiva inusuale di Opportunity.
È la prima volta che si vede Opportunity così, direi che l'unico modo per avere l'idea della forma di Opportunity, a parte guardando le fotografie e rendering, e vedere l'ombra. Abbiamo visto in questi in questi 5.000 giorni marziani soltanto questo profilo stagliato sul suolo marziano. Invece adesso abbiamo visto una foto di Opportunity. Che...
ecco, questa è la risoluzione giusta per piacere Elon Musk, lo può si potrebbe postare su Instagram. Forse ci sono già troppi pixel.
C'è una storia bella dietro questo, no? Perché l'ingegnere che ha pensato alla sequenza con il braccio robotico per la fotografia di Curiosity, di Opportunity, quando l'ha fatto non lavorava per il JPL. Giusto Paolo? Tu dovresti avere un po' il background di questo.
Sì, si tratta di un dipendente del JPL che ha un ruolo di comunicazione, di pubbliche relazioni, ed è Doug Ellison, il fondatore del più importante forum di appassionati di missioni robotiche e automatiche, unmannedspaceflight.com, che iniziò a pensare a questa sequenza e a discuterla sul forum, ma poi riuscì ad andare a lavorare al JPL, il grande sogno della sua vita, e poi appunto a convincere il management a organizzare questo tipo di ripresa.
Marco, ma anche tu hai fondato un forum, perché non vai anche tu? Oh, aspetta.
E mi pare che anche lui sia andato a lavorare qualcosa nel settore spaziale, non so bene.
Sì, niente di che, però insomma sì, però, mi è capitato.
Paolo, volevo farti vedere un singolo frame che poi vanno a comporre quel selfie. Questi sì, sono sì. Ancora meglio, ancora
va
più,
bene
ancora
per
più
sì,
lì, l'image era appunto tipo 1000x1000 di risoluzione, però il problema grosso dell'image era la messa a fuoco, che essendo studiato per fotografare un campione, un soggetto molto molto vicino, è già tanto che sì, riusciamo a fare questa così... vedere la sagoma e vedere anzi così tanti dettagli per usando una camera che di fatto non era stata progettata per fare quella cosa.
Già, e non si può battere sulla tastiera per 10 minuti e migliorare l'immagine come fanno in CSI. Va bene, direi che questo ci porta al giro di boa della puntata, velocissimi a parlare dei nostri articolisti, perché questa sera avevamo solo una news nella scaletta iniziale, però ci siamo trovati a parlare di altre cose che sono apparse nelle pagine di Astronauti News questa settimana, quindi vi invitiamo a fare un salto sulle pagine di astronautinews.it proprio perché i nostri articolisti meritano di avere più occhi possibile sul loro lavoro. Con questo ci troviamo anche a ringraziarvi per alcuni commenti, sono arrivate un po' di lettere con ringraziamenti perché sono cominciate ad arrivare le tessere 2018 dell'associazione ISA, qualche fan mail, come diciamo tra virgolette, c'è Riccardo Ranieri che ci ringrazia per lo splendido lavoro che facciamo, io divento rosso, e poi abbiamo Maristella e Stefano che ci ascoltano sempre con tanto piacere e che ci dicono che rallegriamo i lunghi viaggi in treno in macchina, semplicemente andando a confermare la mia immagine mentale che tutti i nostri ascoltatori sono in macchina in questo momento guidando nella notte, li teniamo svegli.
Mi fa piacere che apprezzino le nostre attività, ma mi dispiace per loro che passano così tanto tempo da pendolari da avere tempo di ascoltarci.
Visto che comunque abbiamo detto che stanno arrivando le tessere e qualcuno ha fatto anche le foto, la tessera magari con qualche background particolare, fatelo anche voi, quando vi arriva la tessera o se ce l'avete già, siate estrosi, fate la foto della tessera con magari qualcosa sullo sfondo di astronautico, ma
c'è una foto,
ma anche no, però
della tessera che ha quasi la risoluzione del selfie di Opportunity.
No, è bella quella foto della tessera su quel libro del 54, mi pare che...
Molto bella.
Rivista astronautica, no?
Sì, rivista astronautica del 54, bellissima quella.
E poi, dicevamo appunto, le tessere dell'associazione ISA è uno dei modi per aiutarci, andare su www.isa.it, cliccare su associarsi a ISA, scoprire che cosa vuol dire associarsi a ISA, fondamentalmente vuol dire darci un segno di fiducia, di ringraziamento per quello che facciamo, non soltanto con il podcast, ma anche con il sito di news Astronauti News, forumastronautico.it e tutta la galassia ISA che una volta che accettate l'utilizzo dei cookie trovate qui nella parte bassa di ogni sito ISA.
Mike dalla chat chiedono: dove vado per iscrivermi e ricevere la tessera? Lo state vedendo proprio adesso, quindi
www.isaa.it. Ci sono i classici bottoncini gialli, se siete studenti ci mandate una prova di qualche genere, perché siete studenti, c'è qualche euro in meno. E
un selfie diventa. In piedi sulla cattedra a scuola?
Quello esatto, quello è la... dovete pianificare con attenzione la sequenza quando non c'è la prof, però va bene così. Abbiamo qualche donazione e nuova tessera questa settimana, Marco. Hai lasciato la lista come al solito?
Diverse, Mike. Abbiamo diverse nuove tessere e diverse donazioni ricorrenti. Grazie a tutti, in particolare a Pasquale Palena, Giorgio Beggiora, Marco Rossetti, Riccardo Raneri, Alessandro Merati, Lorenzo Muscas, Davide Cirioni e Gianpietro Ferrario.
Ho ancora qualcuno da registrare nel database, ma quelli che erano registrati allo scorso weekend sono tutti partiti, quindi abbiate un attimo di pazienza e arriverà anche la vostra tessera.
Ma voi l'avete ricevuta? Domanda.
Io non l'ho ancora ricevuta.
Io no.
No, neanch'io.
Nessuno. Bene, è una buona notizia questa. Comunque, vabbè.
Ma noi siamo lontani. Io e Mike siamo lontani, non facciamo test, ci vuole tempo.
Sì, però da Carmagnola a Milano, che è più vicino, mi sembra che sarebbe già dovuto arrivare. Comunque, bene, le poste italiane vedo che funzionano sempre meglio. Ottimo.
Ma non è solo una questione di funzionamento, è anche dove la mettono tutta questa posta in transito? Perché...
No, in realtà è partita, è arrivata, ma è arrivata a qualche centinaio di metri da casa mia e la mia nave con la rete era lontana.
Non l'hai ancora acchiappata, devi cercarla ancora.
Ti serve una rete per catturare il postino quando passa sotto casa tua.
L'ultima cosa è che non è necessario necessariamente iscriversi a ISA. Ci sono altri modi per aiutarci. Semplicemente condividete quello che facciamo se vi piace, se pensate che qualcuno dei vostri amici possa gradirlo. Esponete accidentalmente i vostri amici all'associazione ISA e chissà che qualcuno continui a seguirci dopo questa esposizione accidentale. Ciò detto, ci portiamo alla seconda parte del podcast con la rubrica Le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Quando pensiamo al primo astronauta nello spazio di una nazione che non sia una delle grandi superpotenze spaziali come gli Stati Uniti o la Russia, ci viene in mente magari un astronauta che abbia una formazione da pilota o da scienziato. Pensiamo per esempio al primo astronauta italiano, Franco Malerba, che è stato appunto uno scienziato, un fisico. Può venire in mente anche che il primo astronauta, la prima persona di una certa nazionalità ad andare nello spazio, non abbia una di queste professioni e magari anche non venga mandato nello spazio come frutto di un accordo tra agenzie spaziali o da grandi enti governativi. Ancora nel caso di Franco Malerba, un accordo tra agenzie spaziali. Pensiamo per esempio alla missione della britannica Helen Sharman, la prima cittadina del Regno Unito a volare nello spazio, grazie a una missione, un accordo di tipo commerciale tra una società, un gruppo privato del suo paese e l'allora Unione Sovietica. Il primo cittadino giapponese nello spazio non è stato né uno scienziato né ha volato grazie a una missione governativa o tra agenzie spaziali. Il primo cittadino giapponese nello spazio invece è stato un giornalista che ha volato in quella che è diventata la prima missione commerciale nella storia dell'esplorazione spaziale, cioè un volo concordato da un accordo commerciale, grazie a un accordo commerciale tra il suo paese, o meglio un'organizzazione del suo paese e l'Unione Sovietica. Stiamo parlando di Toyohiro Akiyama, che è un giornalista che ha lavorato soprattutto al network giapponese Tokyo Broadcasting System, un network televisivo e radiofonico per cui ha lavorato. È stato anche ha lavorato anche al World Service della BBC e sempre per la TBS è stato corrispondente. Il suo network televisivo, la TBS, fece un concorso per mandare un suo dipendente nello spazio. A questa selezione privata per astronauti parteciparono oltre 163 dipendenti della TBS, tra cui appunto Toyohiro Akiyama, e anche una sua collega, un'operatrice televisiva che si chiama Ryoko Kikuchi, che venne scelta proprio per il ruolo di astronauta primario, nel ruolo di astronauta principale per questa missione concordata con l'Unione Sovietica, e che si addestrò come tale. Quindi Akiyama era la sua riserva, il suo backup. Si trattava di una missione sulla stazione spaziale sovietica Mir a bordo della capsula Soyuz TM-11. Ma circa una settimana dal lancio la povera Kikuchi ebbe un attacco di appendicite e quindi passò come equipaggio primario il suo collega Akiyama, che quindi ebbe l'opportunità di compiere questa missione di una decina di giorni sulla stazione spaziale Mir. Venne lanciato nello spazio sulla Soyuz TM-11 il 2 di dicembre del 1990 e ritornò sulla Terra dopo un breve ma intenso programma di attività sulla stazione spaziale il 10 di dicembre dello stesso anno. E nella sua permanenza sulla stazione spaziale Mir fece appunto il giornalista, cioè fece dei servizi in cui raccontò la vita di bordo, le attività sulla stazione spaziale, quindi fece dei servizi televisivi e diventò di fatto un corrispondente dallo spazio. Quindi a suo modo è stata una missione record, non soltanto come la prima di carattere commerciale, cioè frutto di un accordo commerciale, ma anche il primo e unico volo nello spazio di un giornalista a svolgere proprio il suo ruolo, la sua attività di cronista. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Questa era la sigla che di solito tenevamo per la rubrica Io Robot, che in realtà questa sera direi che ci starebbe, perché abbiamo parlato molto di sonde automatiche marziane. E quindi perché no?
Sigla non norm.
Giustamente per il cittadino giapponese anche in questo caso. Ma allora siamo arrivati già ai link della settimana, e il primo è quello che Marco aveva promesso. No, è quello della... Ma comunque ci sta con iRobot, perché è il completamento dell'aerobraking di ExoMars di cui abbiamo parlato. Che video è questo, Marco? Solo una.
Sì, esatto, Mike. Vediamo se riesco anche a mandarlo in primo piano. Un secondo. Come vi dicevo, proprio ieri si sono concluse le operazioni di aerobraking. È stato un periodo abbastanza estenuante per i colleghi, perché naturalmente si trattava di fare qualche cosa non molto sperimentato, devo dire, in altre missioni spaziali, cioè quello di risparmiare propellente a bordo di TGO massimizzando il carico scientifico, perché già si pianificava di utilizzare i pannelli solari come se fossero delle vere e proprie vele che catturavano la parte più esterna dell'atmosfera marziana, naturalmente con passaggi particolarmente attenti, accorti, per non finirci a cascare sopra Marte, ma in questo modo si è potuto, nel corso di un anno e più, progressivamente, lo vedete in questo filmato, cambiare forma e caratteristiche dell'orbita, andando sempre di più a avvicinarsi alla superficie del pianeta rosso fino ad arrivare alla quota prevista per la perfetta operatività degli strumenti scientifici di bordo. Ricordiamo che uno degli elementi chiave che TGO sta andando a cercare è il metano e la quantificazione del metano, la sorgente del metano presente nell'atmosfera marziana, che è in quantità eccessive per una giustificazione un'applicazione puramente legata ad attività di tipo geologico. Non c'è ancora una spiegazione, ci sono tanti modelli, è un grande mistero che Marte ancora tiene ben nascosto, ma che TGO mira a svelare nel corso dei prossimi anni. Naturalmente fare aerobraking significa anche avere contatto costante con lo spacecraft, e non solo da parte del flight control team, ma di una parte particolare e interessante del flight control team, che già si era messa in luce per la missione di Rosetta, cioè gli addetti alla dinamica volo. Un'accurata valutazione dell'assetto di TGO attorno a Marte era necessaria per calcolare tuffo dopo tuffo la perfetta traiettoria, senza essere né eccessivamente in basso né eccessivamente in alto. Un lavoro certosino che dopo 900 rivoluzioni si è concluso. Insomma, a questo punto davvero in bocca al lupo ai colleghi di ExoMars, perché è arrivato per loro il momento di smetterla di manovrare, di giocare con i joystick del satellite e di iniziare la raccolta e la produzione di dati scientifici. Quindi un bocca al lupo e buon lavoro.
Bene, l'altro link della settimana, invece questa settimana non avevamo molti, è quello che hai menzionato tu prima, il paper l'articolo sul sistema elettrico di XMM.
Sì, esatto, li ho aggiunti al volo, Mike, solo perché così resteranno automaticamente nelle note dell'episodio. Ripeto, per i nostri ascoltatori più curiosi, arriviamo davvero a livello dello schema elettrico di tutto il sottosistema energetico, quindi pane per i denti dei geek.
Ok, quindi se questa settimana era un po' diversa dalle altre, come sarà la prossima? Chiediamolo alla Astronautic Agenda.
Allora, domani si parte con un contatto ARIS, attività ARIS a bordo della ISS, che è veramente molto 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 attiva in questi giorni. Sì, un'attività attiva, ovviamente il mio italiano delle volte è stupendo. Abbiamo un contatto di Mark van de Hey con il Museum of Science and Technology di Syracuse nello stato di New York. Sarà un contatto diretto, quindi non ascoltabile dall'Italia, però ho già visto in giro qualche link per seguire la diretta YouTube, quindi diciamo che il museo si è attrezzato per poter fare streaming di questa cosa. Sabato 24 un altro contatto ARIS, però questa volta un contatto ARIS da parte dei russi, quindi non è indicato astronauta, quindi sarà o Skaperov o Mishurkin, con una scuola a Kursk. Mi raccomando, magari, visto che la Russia delle volte la ground track può passare sull'Italia, non chiamate, non fate come India Zulu 2 Serra November Yankee, che la settimana scorsa con un contatto ARIS russo chiamava come un disperato la ISS.
Stai facendo la bacheca, raccogli i nomi e fai la bacheca della lista nera.
Wall of Shame.
No.
Esatto, Wall
Io,
of Shame.
No. Lo scemo, non lo shame. non ho detto niente io. Domenica 25 abbiamo un lancio di un Falcon 9, da stavolta non da Vandenberg ma da Cape Canaveral. Chissà se riescono a lanciare questo Falcon, probabilmente sarà la distanza più breve tra due lanci di un Falcon, direi. Il satellite è ISPASAT, che è un satellite geostazionario, che è quindi il classico satellite per telecomunicazioni e per servizi televisivi. È previsto il recupero del primo stadio, però leggo qui Veronica che ha scritto: essendo un satellite molto pesante, il carico è praticamente al limite per questo booster Block 4, quindi sarà molto uno dei rientri, diciamo, al limite tra quella soglia che per cui il booster va perso o si tenta il recupero. In questo caso si tenterà il recupero, però vedremo se ci sarà carburante sufficiente per frenare il booster, che a quel momento sarà molto molto veloce.
Io sono curioso su una cosa, Ricky, scusa se ti interrompo, perché seguivo una delle discussioni su forum astronautico in cui, pubblicando alcune cifre, avevamo visto una differenza di prezzo che SpaceX normalmente fa se il cliente accetta di utilizzare uno stadio flight proven, come lo chiamano loro, oppure uno che va completamente a perdere per il peso del carico utile. Mi chiedo, in questo caso, dove magari riescono a recuperarlo, che prezzo abbiano operato a ISPASAT: quello scontato, quello pieno o una via di mezzo? Sarebbe interessante saperlo, ma queste cifre non sempre vengono rivelate.
Ma forse una via di mezzo mi verrebbe da dire. Comunque forse non lo sapremo mai. In programma c'è forse un lancio anche giapponese con un vettore H2A per IGS Optical 6, che è un satellite Intelligence Gathering Satellite. Oddio, quindi
probabilmente
un satellite
militare.
Probabilmente della difesa, del Ministero della Difesa giapponese. Però c'è scritto anche per il monitoraggio dei disastri naturali, comunque sì, la solita roba che si scrive, però anche per il monitoraggio delle attività missilistiche nordcoreane. Attenzione, i satelliti hanno la risoluzione di meno di un metro, quindi fanno ciaone a Kim Jong-un. Andando a lunedì 26, abbiamo un altro contatto a ARIS con la Bellefonte Area Middle School in Pennsylvania. Il contatto sarà effettuato a Scott Tingle e sarà diretto. Lunedì 27 c'è il... sempre il 26 c'è il cambio di comando a bordo della ISS, che da Mysurkin passa a Skaperov, quindi rimane un comando russo, e quando c'è un cambio di comando a bordo della ISS è proprio il preludio a un undocking della Progress, in cui il comandante precedente faceva parte, ed è infatti il giorno successivo, martedì 27 febbraio, alle 20:50 ore italiane, c'è l'undocking della Soyuz MS-06, e da lì a poco ci sarà l'atterraggio. Il live comincia su NASA TV alle 20, alle 20:50 c'è la chiusura degli hatch, l'undocking è alla mezzanotte, alle 2 di notte il deorbit burn, e alle 2:38 di orbit burn, e l'atterraggio alle 3:32 del 28, quindi del giorno successivo. Giusto, vero, se questi orari qua sono del giorno successivo, non sono del giorno stesso?
Sì, corretto.
Perché tu hai la timeline parte alle 20:50, quindi con la chiusura del hatching. E andiamo a mercoledì 28, c'è una conferenza al planetario di Lecco, quindi salutiamo i nostri amici del gruppo Astrofili di Space, intitolata La fantascienza cinematografica italiana, a cura di Rocco Moccagatta. Quindi il critico cinematografico Rocco Moccagatta parlerà del mondo della fantascienza, del grande e del piccolo schermo. Carino, interessante, se siete di Lecco e dintorni andate a vederlo sul sito www.dispace.it, trovate tutte le modalità anche di partecipazione. Giovedì torniamo noi con la puntata 21 della stagione 11, probabilmente in contemporanea alla puntata, se tutto rimane come in timeline. Il primo marzo ci sarà anche un lancio di un ATAS 5, questa volta da Cape Canaveral, per un lancio di un satellite GOES-S, quindi i satelliti GOES sono satelliti meteorologici, e vedremo se magari questo lancio riusciamo a dire due... Vi daremo l'aggiornamento in diretta se è stato effettuato oppure no.
Mi stavo chiedendo intanto quali fossero le produzioni fantascientifiche sul piccolo schermo italiane. Mi veniva in mente soltanto come Andromeda, però sono sicuro che ci sarà qualcosa di più recente. Forse dovrò andare a sentire la conferenza.
Uova fatali.
Di fantascientifica. Uova fatali.
Molto bello. Tra l'altro, Mike... come Andromeda è disponibile su RaiPlay.it. Per chi non l'avesse mai visto, andate sul sito della Rai e si può vedere in streaming tranquillamente e legalmente.
Ottimo, anche dall'estero?
No, assolutamente. Diciamo che devi fare un viaggio in Italia.
Ecco. Ah, ok. Guarda caso, ci sarò lì la settimana prossima. Va bene. Detto questo, è il caso di tirare i remi in barca e cominciare a mettere una musichina lounge per facilitare il sonno e darci appuntamento, come ha detto Ricky, alla prossima settimana. In ordine opposto rispetto a prima, giusto per mescolare le carte, ci salutiamo a partire dal Podcon a Darmstadt.
Ciao a tutti, è stato un piacere chiacchierare anche così senza uno script preparato come al solito. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Da Carmagnola il sempiterno.
Luigi Morielli, un saluto da Carmagnola, buona settimana e alla prossima puntata.
Nevica Carmagnola, che chiedevano?
No, non nevica, guardo fuori questo momento, ma non nevica. Ha nevischiato un po' stamattina, ma... visto che lo chiedevano, si vede che è importante.
Da Milano il nonno Apollo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso Non Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Modena l'umorista spaziale.
Che umorista. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato anche in questa puntata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ciao.
E da Verona la regina degli spin-off.
Che non faccio più. Ciao a tutti da Veronica da Verona.
La regina dei social. Allora saluti anche da Monaco, Michael Sacchi, Astronautica Studios. Appuntamento, come dicevamo, giovedì prossimo, primo di marzo. Fino ad allora, Ad Astra.